Buongiorno cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici di Radio Città Aperte, io sono Massimo Montens e questo è Press Corner, buon anno 2022, come ogni mattina torniamo anche in questo nuovo anno con il nostro approfondimento, le nostre notizie a piede libero che vi dovremo dare a seconda di che cosa decidiamo di approfondire o diciamo il focus che decidiamo di fare e che decidiamo di condividere con voi. Però insomma siamo proprio all'inizio dell'anno. Io avevo concluso con l'ultimo press corner del 31 dicembre e oggi con voi vorrevo così fare proprio come penso immagino state facendo voi, per coloro i quali stanno piano piano tornando al lavoro, insomma con un ritmo anche un po' lento in base a questi ponti. Ieri l'ultimo giorno festivo, quello della Befana, i Re Magi che vanno a trovare Gesù Bambino, insomma anche qualche ilarità sui Re Magi che magari non sempre, non tutti i casi sono arrivati causa Covid, ma insomma questo è dovuto un po' a quello che poi gira anche su internet e nei social per tenervi impegnati. In realtà poi nella vita vera insomma il Covid c'è, quindi i Re Magi possono anche arrivare, ma insomma il Covid ce lo siamo ancora tenuto come regalo di Befana anche per il nuovo anno, purtroppo. Fra altre cose qualche cosa di coerenza l'abbiamo vista in giro, perché per esempio per quanto riguarda lo sport c'è stata tanta incoerenza. È stato un 6 gennaio della Befana particolare, alcune partite si sono giocate, alcune partite non si sono giocate della Serie A perché le ASL delle città di pertinenza non hanno mandato alcune squadre a giocare causa positivi. Però questa disparità, ossia di bloccare alcune partite piuttosto che altre, chiaramente ha causato e ha richiesto un urgente incontro della Lega Calcio e un coordinamento fra ovviamente il Ministero dello Sport e la Lega Calcio stessa per ovviamente in qualche maniera fare supervisione rispetto alle piccole ASL regionali che magari si permettono di dare questi divieti, no? E chiaramente fanno giocare alcune squadre sì e alcune no. Chiaramente da questo punto di vista c'è stata tanta incoerenza, ma ce l'abbiamo ormai da 2 anni e quindi ci sono anche allenatori che si sono permessi di dire: diteci se è Covid, quindi se è grave stiamo a casa, se è influenza ovviamente giochiamo. E insomma sono atteggiamenti anche questi, come ho detto, ironici, ma fanno parte della confusione in corso. Non c'è stata confusione in Australia, dove però Djokovic, il campione del tennis, che sembrava lui un po', diciamo, Novak, se lo mettiamo tra virgolette, comunque avere dei favoritismi per giocare il torneo dell'Australian Open, invece è stato bloccato. Lui si era presentato con un certificato che gli consentiva di non essere vaccinato. I tornei oggi invece si devono fare assolutamente con il vaccino e quindi il tennista numero uno al mondo dovrà rimanere a Melbourne almeno fino a lunedì, quando un'udienza in tribunale deciderà sul suo ricorso contro l'espulsione dal torneo stesso, e intanto resterà anche in isolamento in una struttura per irregolari, perché insomma in Australia le cose si fanno seriamente. Un inaccettabile maltrattamento e una vergognosa caccia alle streghe secondo le autorità serbe, quindi del campione tennista, che hanno anche convocato l'ambasciatore australiano a Belgrado. Quindi pensate, insomma, per chi è Novax e quindi per questo discorso anche dei vaccini, diciamo si scomodano anche le diplomazie internazionali, e questo fa un po' sorridere, no? In funzione invece della malattia che continua a fare tanto clamore, 220.000 positivi quasi ieri con un tasso 19,3%, ma soprattutto tanti ricoverati in più, tante ancora le vittime, perché sembra, insomma, quello che si dice, che questo qui è una specie di Omicron che infetta di più e che però anche uccide di più, almeno questo è quello che si sta dicendo, anche se ci si ammala di meno. Insomma, anche qui ripeto, contraddizioni che non potremo capire oggi, ma è soltanto quando tutto sarà finito faremo i calcoli di quello che è stato giusto fare, di quello che invece è stato paradossale affrontare, anche a livello di discussioni che continuano fra vaccinati e non vaccinati, fra coloro i quali ci stanno dicendo che i vaccini non sono testati, che verranno testati definitivamente solo nel 2023, che ci stanno inoculando quindi dei farmaci che non sono sicuri. Quindi questo è quanto, però ovviamente intanto si sono inasprite le regole: obbligo del vaccino per gli over 50, 100 euro di multa una tantum, questa la sanzione sarà erogata dall'Agenzia delle Entrate, un decreto che introduce appunto l'obbligo dopo gli over 50, e quindi siamo arrivati anche noi a una fascia obbligatoria, non per tutti ma per gli over 50, questo a partire dal 1 febbraio del 2022. Questa sanzione di 100 euro, ovviamente, io dico, fa sorridere, perché insomma chi non si vuole vaccinare i 100 euro li pagherà sicuramente. Però questo obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici e privati e liberi professionisti scatterà dal 15 febbraio, quindi ancora tanto tempo. Io poi anche mi domando, se fai un decreto perché deve passare così tanto tempo, però immagino che insomma ci siano anche i tempi costituzionali da questo punto di vista. Da quella data appunto gli stessi saranno tenuti a possedere esibile Green Pass rafforzato all'accesso in qualsiasi luogo di lavoro. E la Confcommercio ha anche protestato, perché praticamente c'è anche qui un'indicazione: questo obbligo vaccinale per gli over 50 scatta appunto al 15 febbraio, l'estensione riguarda anche 2 milioni e mezzo di cittadini e per andare al lavoro dovranno essere immunizzati o guariti. La Confcommercio protesta perché i vaccini Green Pass stanno sorreggendo la ripartenza delle attività e va evitato a ogni costo che la pandemia e la crisi economica inneschino una pericolosa emergenza sociale, ma le scelte impegnative richiedono attenta e precisa programmazione e preparazione. In riferimento all'estensione dell'obbligo del Green Pass ordinario, anche per l'accesso a tutte le attività commerciali fatte, salvo le eccezioni, per le esigenze essenziali, occorrerà dunque contenere l'impatto organizzativo di un improprio ruolo di controllo e verifica da parte degli esercenti, perché la Confcommercio dice non è che potete adesso chiedere ai commercianti di controllare le persone, causa multa di 1000 euro in questo caso, e quindi che diventa una multa già più sostanziosa. Insomma, queste sono le prime nuove emanazioni da parte del governo, e alla quale poi si aggiungono invece gli appelli, in questo caso gli appelli dei presidi, e vediamo perché. Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza, questo è quello che chiedono i presidi, quindi di non tornare a scuola dopodomani, insomma lunedì il 10, e di attivare la DAD di nuovo per almeno 15 giorni. Questa è una lettera a Draghi e Bianchi firmata da 1500 dirigenti scolastici, che quindi vogliono di nuovo farci tornare in DAD. Per due settimane è sicuramente preferibile la DAD, dicono i presidi, rispetto a una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa. Questo è l'appello che viene diciamo emanato. Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in paro con le vaccinazioni ai ragazzi con 2-3 settimane di DAD. L'ho detto anche il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, anche dichiarando le proprie intenzioni a Sky di G24. Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie superiori non vaccinati resteranno a casa da un certo numero di contagi in su. Non è una misura che mi piace, si poteva introdurre con gradualità, per esempio cominciare dal 1 febbraio, dando tutto il tempo per vaccinarsi. Per questo nel frattempo avevamo proposto la DAD. La seconda cosa è quella di garantire la mascherina FFP2 a tutti, la terza di effettuare una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi. Ho il sospetto, dice sempre il preside, che la tempistica dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato. Intanto il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato a tutti gli Atenei una nota in merito allo svolgimento delle prossime prove, sedute di laurea ed esami. Insomma, questa è una, proprio al post Befana, è un'altra bella gatta da pelare per il governo e per il Presidente del Consiglio, perché insomma, come dire, sappiamo che non vogliamo lasciare i ragazzi a casa, non vogliamo che di nuovo si torni in DAD, insomma una DAD che è stata veramente mal gestita e che ha dimostrato che il paese era in forte difficoltà quando un anno fa tutti i ragazzi dalle scuole superiori più facilitati, ma soprattutto alle scuole inferiori come le elementari, medie inferiori quindi elementari, sono stati costretti a stare in DAD con in preparazione degli insegnanti, in preparazione delle scuole che non avevano i mezzi tecnici, non c'erano i corsi di informatica, non c'erano le piattaforme adatte anche per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei bambini e dei minori per tutelarli, e ovviamente non c'era la tranquillità delle famiglie che non avevano neanche il materiale tecnico a disposizione per avere magari con due figli in due classi diverse due tablet o due computer da gestire, mentre magari si doveva poi automaticamente e contemporaneamente gestire il proprio lavoro mentre si era magari smart working. Quindi è stato un delirio e ce lo ricordiamo. E quindi mi domando anche noi presidi, prima di fare questo appello, se abbiano pensato o meno, ma i presidi attuali, consentitemelo, sono ormai dei dirigenti scolastici dopo le riforme ultime che ci sono state, e quindi pensano più a tutelare i propri rischi e a pararsi il sederino, scusate il termine, stamattina alle 9:50, quello che sono, piuttosto che a rimboccarsi le maniche e magari fare in modo di metterci l'anima nelle proprie scuole. Questa è una critica che faccio ovviamente trasversale al mondo di questi dirigenti. Ovviamente ce ne sono molti che si rimboccano le maniche e che lo fanno realmente, a molti altri che hanno proprio preso a pieno la palla di questa nuovo, di nuova versione e quindi della loro carriera, e quindi non è, insomma, non li vedo da questo punto di vista così vicini alla scuola come era magari la vecchia figura del preside nel singolo istituto. Chiaramente dalla loro hanno la scusante che non si può gestire, non so, un plesso con cinque scuole. Alcuni hanno 3-4 scuole e magari pure una sezione carceraria, insomma, cose folli che la riforma ci ha portato a gestire. Quindi il preside non è altro che una figura politica, come dicevo prima, è burocratica, che ecco in questo caso, vedete, si raffronta con il governo, ma magari si raffronta meno con le famiglie e con la scuola. Detto questo, un ricordo in questo 7 gennaio, un ricordo paradossale, l'immagine di Ischia con la Costa Concordia piegata a metà, in semiaffondamento. La tragedia, sono passati 10 anni, pensate, e ha parlato l'ex vice sindaco del Giglio, che fu il primo a salire a bordo in quella notte in cui molti sbagliarono. Quella sera, ci ricorda il vice sindaco, hanno sbagliato in tanti, Schettino in primis, che è quello che poi è diventato il capo espiatorio di tutto. Qualcuno avrebbe dovuto chiamare l'amministrazione comunale per chiedere un aiuto tecnico, avvisarci che sarebbero sbarcate 4.000 persone. Mario Pellegrini, appunto così, vice sindaco del Giglio, ai tempi del naufragio della Concordia, ricorda quanto accadde il 13 gennaio, insomma l'anniversario esatto è qua, fra qualche giorno. Quella notte salì su una scialuppa per fare la rotta inversa dei naufraghi e per raggiungere la nave e prestare soccorso. Fu il primo a salire a bordo, se ve lo ricordate, in quelle ore frenetiche in cui lui saliva a bordo e Schettino scendeva con poi la capitaneria di porto e con il comandante della capitaneria, che pronunciava quelle parole ormai magari ecco impronunciabili a quest'ora la mattina, o comunque lo incitava a ritornare a bordo, ma Schettino come non ci tornò. Furono ore veramente drammatiche per chi ha assistito poi anche la diretta questa notte della Concordia, e poi se ci ricordiamo tutto quello che successe e anche soprattutto purtroppo i morti che ci furono, fu una situazione paradossale per la rispondenza delle persone, non solo Schettino ma anche gli altri comandanti che erano a bordo con lui, perché che chiaramente non era l'unico, lui era il comandante, il capitano della nave, ma una volta che impazzisce il capitano ci sono anche i vice, che io ricordo bene che al processo patteggiarono per via direttissima per non prendersi una pena più alte, quindi insomma anche loro erano responsabili. Invece Schettino, che si era in qualche maniera dichiarato innocente, poi fece tutto il processo e si prese la condanna. Il comandante della capitaneria era Gregorio De Falco, che poi si candidò, e anche la figlia di Schettino sostiene che anche il comandante De Falco quella sera sbagliò. Lei che cosa ne pensa? Tutti parlavano con tutti, il problema era questo, afferma Pellegrini. De Falco parlava con il comandante Schettino, c'è stato un gran giro di telefonate, ma quelli con cui avrebbero dovuto parlare eravamo noi, cioè quelli del consiglio comunale, poi coloro i quali abbiamo accolto poi 4.000 persone. Dicevo che questo fu il lato paradossale, no, di un paese insomma che fece una brutta figura in giro per il mondo, ma salvo poi qualche settimana dopo invece fare una bellissima figura nel recupero della nave stessa, no? Recuperare quella nave non fu una cosa facile, ma parteciparono imprese italiane che riuscirono in qualche maniera addirittura a sollevarla e a recuperarla e a portarla poi, se non ricordo male, prima di tutti al porto di Genova, per poi in qualche maniera diciamo fare quello che si fa con le navi affondate. E il vice sindaco Pellegrino conclude: molte di loro, le vittime, sono state anche dimenticate, come sono stati dimenticati tutti coloro i quali hanno salvato le vite. Neanche un grazie, si è parlato tanto di chi è scappato e poco di chi invece è rimasto dentro a quella nave. Il giornalista dell'ANSA gli chiede se si sente un eroe. No, sono soltanto orgoglioso di me stesso per quello che in quel momento andava fatto e noi abbiamo fatto. Insomma, questo era un ricordo, articolo di Cristian Lamorte sull'ANSA, di una situazione appunto che all'epoca è stato veramente paradossale. Sono quei momenti in cui gli italiani e anche il mondo rimangono attaccati ai teleschermi, un po' come fu per la tragedia di Permicino, anche per la tragedia del Giglio, siamo stati lì a vedere che cosa succedeva. Insomma, quindi è stato un momento particolare di questo 10 anni fa. Dicevo, comunque siamo nel 2022, quindi inizia un nuovo anno, e quindi anche qui da noi da Radio Città Aperta vi ricordiamo questo nostro nuovo anno in cui cercheremo anche noi di di nuovo di esprimere il massimo, ovviamente con questo rinnovo dell'hashtag Resistenza Culturale Attiva, ossia la possibilità di resistere insieme a voi per produrre contenuti informativi, musicali e culturali degni sempre di questo nome, di questo marchio che conserviamo e che teniamo, diciamo, in uso. E ovviamente tutti gli speaker e tutti i giornalisti di questa radio e ovviamente i musicisti e la stessa direzione vi augura buon anno e ovviamente vi chiediamo anche di rimanere collegati ai contenuti che trovate sul sito, quindi in quanto articoli, podcast, ascoltare laddove è possibile le dirette, perché comunque questo è anche un piacere per gli speaker, e soprattutto interagire con noi. Ecco, quest'anno io penso che la parola che vi chiediamo non è solo partecipare è una parola importante che spesso in Italia non si traduce in fatti concreti, e io quest'anno vorrei quasi completarla con questa parola interazione, cioè l'interazione non è solo partecipazione ma è anche partecipazione attiva, quindi a quello che facciamo noi e a quello che reciprocamente si può fare insieme, anche per la difesa del territorio, anche per cambiare le cose che magari sono da cambiare e anche per ragionare insieme su questioni come questa che ci sta ovviamente ormai attanagliando da 2 anni del Covid, cioè qualsiasi cosa può essere affrontata insieme se ci sono ragionamenti seri che si possono fare insieme, se insieme si possono rimboccare le maniche per raggiungere dei risultati. Questo è quanto, e come lasciarvi anche con qualcosa di positivo. Diciamo che una cosa positiva potrebbe essere quella della riscoperta del cinema nell'epoca anche dello streaming. Chi ha la fortuna di trovarsi a Roma può andare al Quattro Fontane per la rassegna 20° secolo, l'invenzione più bella. Questa è una delle prime cose che vi segnalo, ne parla anche Pierluigi Battista. E quindi nell'era dello streaming e della cornucopia di film e serie che inondano i nostri schermi potrebbe essere il caso di andare a vedere qualcosa come la Cineteca Nazionale, che sta tentando di risumare anche i fasti del cinema ad sé. E chi ha la fortuna di trovarsi a Roma può andare appunto al Quattro Fontane per questa rassegna che è l'invenzione più bella, e per le proiezioni dei capolavori di Lubitsch. E il 17 gennaio può prenotarsi per vedere un bellissimo film dimenticato come La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, quindi un anno che inizia anche per quanto riguarda il grande schermo, in maniera così da invogliarci a lasciare un po' i nostri piccoli schermi casalinghi, lo smart working o appunto i Prime Video, i Netflix e quant'altro, per comunque sempre in sicurezza di andare al cinema ma anche al teatro ovviamente, e quindi non soltanto negli palazzetti dello sport. Massiano Montens quindi vi augura di nuovo buon anno. Le feste sono davvero finite, è ora di rimboccarci le maniche e riprendere anche a lavorare, ovviamente per chi il lavoro ha la fortuna di averlo. Per tutti coloro i quali invece il lavoro ancora non ce l'hanno, tanta in bocca al lupo per affinché quest'anno possa essere un anno di ritorno anche alla normalità e di ritorno al lavoro. Buona giornata a tutti.